piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli. Sempre chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Mary Jane in regia. Saremo con voi sino alle 13 per parlare di Napoli all'inizio della settimana che condurrà la Pasqua, ma che condurrà soprattutto in termini sportivi al match di sabato alle 12:30 allo stadio Maradona tra Napoli e Atalanta. Un match molto importante per le sorti degli obiettivi del Napoli a 9 giornate dalla fine. 339-666-9990 per i vostri interventi attraverso WhatsApp, 081-6363 per i vostri interventi al telefono, telefono sempre aperto, sempre aperti fino alla fine del nostro appuntamento da questo momento in poi. Il nostro inviato Pasquale Tina a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, è periodo di approfondimenti, però lunedì inizio settimana il Napoli riprende gli allenamenti senza Calzona, che tornerà mercoledì, però insomma la settimana è quella tipo per arrivare al match di sabato.
Sì, in realtà gli approfondimenti sono finiti, nel senso che comincia la settimana di avvicinamento a Napoli-Atalanta, che come abbiamo raccontato, come stiamo raccontando, credo sia la più importante delle nove, perché se il Napoli riesce a battere l'Atalanta al Maradona ha uno slancio importante anche dal punto di vista mentale, a parte che supererebbe momentaneamente l'Atalanta. Ricordiamo che Atalanta e Fiorentina non hanno ospite in meno, perché la settimana scorsa la gara del Game Stadium è stata rinviata per il malore che poi ha portato alla scomparsa di Joe Barone. Però superare l'Atalanta anche momentaneamente secondo me sarebbe importante psicologicamente, darebbe al Napoli lo slancio di guardare anche al quinto posto. Siamo realisti, lo sappiamo, è difficile, sono 6 punti in 9 partite da recuperare, ma è difficile soprattutto per il rendimento che ha avuto il Napoli nel corso di questa stagione, cioè, l'ho detto anche Calzona nell'intervista di Sport Mediaset di sabato sera, cioè, ci sarebbe bisogno di un filotto di risultati che però il Napoli finora non ha mai raggiunto, non ha mai realizzato.
Ecco, 0816363 per intervenire in diretta. Pasquale, a proposito dell'intervista di Calzona impegnato con la Slovacchia, che domani se la vedrà con la Norvegia di Østergaard in amichevole, è stato chiaro, ha detto Calzona, il mio l'accordo con De Laurentiis termina a maggio. Questa cosa si è potuta fare perché c'erano delle amichevoli. Io non ammetto il doppio ruolo se non ci sono amichevoli, cioè in caso di partite ufficiali. È stato chiaro.
Sì, Gianluca, mi sembra evidente che questa sia stata e sia una soluzione ponte per questa fine di stagione, perché c'erano, come dire, la Slovacchia è già qualificata agli europei, cioè, quindi c'era questo interregno tra la qualificazione agli europei, diciamo, e poi il torneo che si gioca quest'estate, in cui di fatto c'è la finestra che si sta disputando adesso di marzo, poi le nazionali giocheranno altre amichevoli di preparazione a giugno, quando i campionati saranno già finiti. È evidente che l'anno prossimo Calzona o fa ancora il CT la Slovacchia, perché è un contratto fino al 2025, o se qualora dovesse andare bene con Napoli romperebbe il contratto con la Slovacchia. Nel calcio, non nel basket, dove il doppio impegno si riesce, diciamo, tra nazionale e club si riesce a coniugare meglio, tanti allenatori di club sono anche allenatori di nazionali, può capitare. E nel calcio no, il calcio è diverso, quindi è una soluzione punta per questi mesi. Calzona nell'intervista ha anche aggiunto, poi vedremo se qualsiasi decisione la prenderemo insieme alla Federazione Slovacca, che mi sembra, diciamo, la formula giusta per dire qualora dovesse arrivare un'offerta poi la valuteremo insieme.
A proposito di futuro, poi torniamo al presente, Italiano, Conte, Palladino, Farioli, insomma ci sono un po' di nomi sul taccuino di De Laurentiis che starebbe già lavorando per il tecnico del prossimo anno.
Il modus operandi lo sappiamo, insomma, è quello di verificare la disponibilità di più tecnici. Quello che posso dire, cioè da quello che mi risulta, De Laurentiis non vuole commettere l'errore dell'anno scorso, perché poi errare è umano, come si dice, perseverare sarebbe diabolico. L'anno scorso, nel tentativo, insomma, poi vano, di provare a convincere Spalletti, perché De Laurentiis davvero pensava magari di riuscire a convincerlo a rimanere, ti sei mosso forse leggermente tardi sugli allenatori. Quest'anno, insomma, se qualora decidesse di cambiare, io credo che Gianluca il prossimo mese sportivo dirà tutto sulle ambizioni del Napoli, su quale Europa disputerà il Napoli. Ricordiamo, gioca con l'Atalanta sabato 30 al Maradona alle 12:30, poi c'hai il Monza, il Frosinone, l'Empoli e la Roma. Quindi con queste 5 partite sai se stai lottando per la Champions League oppure no. Quindi credo che in un mese la Juventus avrà tutti gli elementi per decidere il nuovo allenatore, ma anche il direttore sportivo, perché Mauro Meluso ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione, il Napoli ha un'opzione di rinnovo unilaterale da esercitare entro il 30 aprile, quindi qualora non dovesse esercitarla vorrebbe dire insomma prendere un nuovo direttore sportivo. Le voci già ci sono, sappiamo insomma dell'interesse per Accardi, che poi tra l'altro è un interesse datato, no? Perché sono andati a Accardi
anche l'anno scorso, c'era un interesse per Accardi
anche l'anno scorso quando andò via Giuntoli. Possono esserci altre soluzioni, Tare per esempio un nome che si è fatto un po' di tempo fa, ci sarebbe anche Frederic Massara, che è stato uno dei nomi che De Laurentiis ha contattato l'anno scorso per il posto Giuntoli, quindi è un altro nome che a De Laurentiis piace, quindi vedremo. Io ti ripeto, credo insomma che l'unica stella polare sia quella di non voler indugiare troppo, quindi per esempio sulla situazione Pioli, con cui effettivamente credo che un contatto con l'entourage ci sia stato, se Pioli però decide di aspettare fino alla fine il Milan, come credo, e il Napoli potrebbe diciamo virare altrove, perché magari non vuole trovarsi che ne so a fine maggio, poi magari Pioli resta al Milan e il Napoli si ritrova poi senza allenatore, cioè hai un vantaggio che non puoi diciamo dilapidare secondo me nel corso di nella programmazione della nuova stagione, perché sai insomma di dover praticamente rifondare.
Senti Pasquale, in chiusura Osimhen è rimasto a Castelvolturno per ripristinare una condizione fisica ottimale in vista di questo rush finale del campionato, lo stesso di Casi per Anghissà che non ha brillato
anche Traoré è rimasto a Castelvolturno. Sì, Gianluca, l'allenamento pomeriggio, il programma del Napoli prevede 3 pomeriggi, oggi, domani e mercoledì, questo consente ai nazionali secondo me di allenarsi subito e di non perdere una giornata di allenamento, per esempio domani potrebbero essere a disposizione Di Lorenzo, Meret e Raspadori. La tournée dell'Italia si è conclusa ieri sera con la vittoria contro l'Ecuador, quindi che oggi giornata di viaggio, domani potrebbero essere a Castelvolturno. Mercoledì ne beneficerà lo stesso Calzona, chiaramente il programma l'ha deciso lui, perché come dicevi tu martedì sera c'è questa amichevole contro la Norvegia, lui poi parte per Napoli nel pomeriggio a Castelvolturno, a questo punto immagino con Lobot e Ostigar, perché poi questo incrocio è particolare, cioè l'allenatore della Slovacchia all'Obotka che è anche nel Napoli e però sfida Ostigard che poi in realtà è un suo giocatore nel Napoli, quindi tornano insieme. Chiaro che domani è una giornata importante per quanto riguarda le nazionali, c'è Quara che si gioca l'Europeo, c'è Zielinski che si gioca l'Europeo, quindi poi tra mercoledì e giovedì la rosa sarà al completo e Calzona farà le sue scelte in vista dell'Atalanta. Secondo me se non ci sono problemi di natura fisica giocherà insomma quella che ormai abbiamo imparato a considerare come migliore formazione, forse l'unico dubbio potrebbe essere tra Oliveira e Mario Ru, vedendo anche insomma quando rientra Oliveira dalla nazionale.
E nel frattempo nell'Atalanta non ci sarà Kop Meiners, che si è infortunato con l'Olanda, è uscito all'82esimo nel match con la Scozia, quindi è molto importante perché Kop Meiners è il giocatore tra i più importanti dell'Atalanta, molto in forma in questo periodo, è anche insomma molto ispirato in zona gol più degli altri anni.
Credo il miglior centrocampista della Serie A probabilmente, possiamo dirlo senza alcun tipo di timore, di smentita, tanto è vero insomma che tra l'altro lui ha anche dichiarato insomma un'intervista qualche giorno fa che l'anno prossimo si sente pronto insomma per fare il salto. Il Napoli ce l'aveva cercato la scorsa estate, non so se avrà la forza o la voglia di provarci, insomma su Kop Meiners si è mosso molto bene la Juventus negli ultimi mesi, quindi vedremo insomma poi dove andrà.
Grazie a Pasquale Tina, buon pomeriggio e buon lavoro, sentiamo nelle prossime ore con il nostro inviato a Castelvolturno. Un messaggio vocale WhatsApp, poi ci fermiamo, eccolo qui.
Allora buongiorno, alla buongiorno. Settimana di Pasqua, siamo tutti più buoni.
Certo.
Allora proporrei 5 giornate di squalifica a Juan Jesus perché si fa le lampade e 5 giornate di squalifica a Cerbi perché offende a uno che si fa le lampade. Sempre forza Napoli, Alessandro.
Va bene, Alessandro, grazie per il tuo messaggio. Ci fermiamo tra poco, arriva come ogni lunedì Enrico Fedele con il filo diretto 0816363663 per intervenire al telefono e per le vostre domande al direttore Enrico Fedele. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, c'è Mary Jane in regia con voi sino alle 13, è il momento di Enrico Fedele, delle vostre telefonate allo 0816363663, devo dire che tra le notizie più curiose e sconvolgenti anche del fine settimana c'è quella della provincia di Ravenna durante una partita di pulcini, pensate, un allenatore di 22 anni per aver fatto uscire un ragazzino, un pulcino, un bambino dal campo, è stato malmenato dal papà, una cosa vergognosa. Purtroppo oggi è difficile far fare calcio ai ragazzini perché i genitori sono un grande problema, tant'è che alcune scuole calcio pongono delle regole all'inizio di ogni stagione molto ferree contro il comportamento scorretto dei genitori, che devono rimanere lontani perché non è educativo quello che fanno in molti casi. Allora, direttore Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio. Era intento a fare cosa? Ha sentito quella notizia in provincia di Ravenna del allenatore malmenato?
Che cosa ti meraviglia?
No, lei conosce molto bene l'ambiente, ma insomma si può continuare così.
Ma vedi, io è da una vita che sto dicendo che dobbiamo fare. Chi si interessa di scuole calcio, soprattutto delle lezioni ai genitori. Nel momento in cui si fanno le lezioni, una specie di preesame, sai quando si fanno gli esami prima di idoneità, prima di ingresso? Ecco, tutti quei genitori che poi diventano degli energumeni, mi dispiace, perché qua purtroppo molti genitori in ogni parte d'Italia sperano nelle fortune del figlio, magari per non solo per il bene del figlio ma anche per il bene proprio, e questa non è una buona.
Allora, Luigi da Pozzuoli scrive: abito su una scuola calcio, ne vedo di tutti i colori, sinceramente ho preferito far fare basket ai miei figli, a mio figlio anche fa basket.
No, vabbè, la stessa cosa.
Vabbè, non so,
solamente che non ha questa cassa di risonanza.
Angelo al telefono, buon pomeriggio allo 0816363663. Angelo, buon pomeriggio.
Allora, consentitemi subito di dire che gli episodi brutti che vedono coinvolti i genitori ci sono sempre stati da quando esistono le scuole calcio, cioè io non mi meraviglio, oltre al fatto che ci sono stati anche degli allenatori che favorivano tizio e non caglio perché per motivi anche di interesse. Devo anche dire questo, c'è sta pure questo nella scuola calcio, e secondo me il signor Fedele ne sa qualche cosa perché conosce bene questo mondo.
Chi meglio di lui?
Detto questo, però io voglio dire una cosa. Io oramai è stato detto tutto è il contrario di tutto. Chi ci sta nella testa di De Laurentiis è fortunato. Però io dico questo. L'altra volta voi avete detto il Napoli non ha la PIL delle società di prima fascia perché chiaramente non è a certi livelli. Ma magari fosse questo il problema. Signori miei, il Napoli non ha la PIL perché non c'è una dirigenza, non ci sono dei direttori sportivi, un presidente, ma tu pensi che un calciatore che può, l'idea solo che può pensare che mentre fa un'intervista il presidente lo strappa e lo porta via, ma chi ci viene a Napoli? Ecco perché io dico, secondo me, per me il periodo di De Laurentiis è finito. Secondo
grazie
me
Angelo per essere stato con noi. Direttore Fedele, il comportamento di De Laurentiis in questi ultimi mesi, in questa stagione
non aiuta, vabbè, è da censurare, mi auguro che sia solo il frutto di una di momenti di, come devo dire, di dolore, di eccessivo zero, chiamatelo come volete. Io la mia ricetta l'ho pubblicizzata in 7-8 mesi a Hollywood, sarebbero
di silenzio italiano, insomma, ecco, in questo senso
sarebbero perfetti.
Senta, direttore, ma voglio capire, ma ha creato questa stagione, i suoi comportamenti hanno creato secondo lei hanno alzato un muro rispetto alla volontà, al piacere di qualcuno di venire a Napoli come allenatore, come calciatore, eccetera?
No, però certamente l'allenatore di grido, allenatori che sono abituati a lavorare in un certo modo, non possono assolutamente convivere con queste invasioni di campo del presidente, su questo non c'è alcun dubbio. E allora delle volte vengono quelli che pure questo discorso con tutte le conseguenze. E non è un bene.
Direttore, ma dove sta lei? Che ogni tanto la sentiamo
in un supermercato.
Ah, in un supermercato. Cosa sta acquistando, direttore?
Allora, vediamo un po' di tutto, un po' di
vediamo chi. Allora, quelli che chiamano 0816363663 devono dirci in apertura anche un prodotto che Fedele sta acquistando. Chi indovina un cappellino o una t-shirt di Radio Marti in regalo? Ecco, questo è quello che mi sento di dire, direttore. Ma Raspadori chi è? Ha avuto una sfilza di 5-5,5 dopo la partita di ieri tra Italia e Ecuador.
Io sentivo ieri la Adani e parlava di un grande Raspadori. Nel momento in cui parlano di come giocatore che fa entrare le mezze punte, e insomma tutte queste, quando non sanno che dire. In realtà lui non è difficile che sia un uomo rete da 20 gol, però è sempre un giocatore che col suo movimento può cercare l'inserimento degli esterni, però i centravanti sono andati per fare gol.
0816363663 c'è Francesco al telefono. Buon pomeriggio, Francesco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buongiorno direttore. Io chiamo in merito alla notizia di Ravenna, di quel caso che è successo. Perché
sì,
io
a Mezzana, in provincia
Mezzana. Io ho tre figli che giocano a calcio, di cui uno nell'under 15 del Sassuolo, e devo dire che di queste cose se ne vedono ormai in tutte le partite, e non solo tra genitori, ma anche contro gli arbitri si sentono delle cose allucinanti. Allora dico io, ma visto che è permesso il DASPO anche a queste, alle categorie minori, perché gli arbitri non iniziano a fare le segnalazioni già in queste partite qui, a far prendere i nominativi e a dare i DASPO? Perché forse solo così si risolve la situazione, perché veramente si sente.
Ecco, è caduto Fedele, immagino, eh? È caduto Fedele. Prego, prego, Francesco. Pronto? Ecco. Allora, DASPO categorie minori, comunque questo era il senso dell'intervento di Francesco. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno a tutti. Allora, mi chiedeva una cosa: siccome ci ritroviamo a 9 giornate dalla fine, tipo, non ricordo, 8-9,
9,
ci sono ancora tutti gli obiettivi che ha prefissato l'allenatore con Calzona da centrare, ovvero la Champions League. Io già sento parlare di nomi che il Napoli ha trattato per Italiano, il Napoli ha trattato per Conte, cioè quando abbiamo preso Garcia, quando abbiamo preso Mazzarri e Calzona, nessuno ha fatto quei nomi. Adesso, a mesi della finitura del campionato, stanno facendo nomi insensati.
Nomi insensati, adesso cercheremo di capire questi nomi se sono più o meno sensati. Enrico Fedele, direttore, buongiorno di nuovo, eccoci qui. C'è Antonio al telefono. Antonio, buon pomeriggio.
Volevo dire che il direttore è molto prevenuto con Napoli. Evidentemente, per quanto riguarda quello che sta acquistando al supermercato, penso il vino, molto vino.
Sì, sì, è vero.
È vero,
ma guarda, il vino me lo consiglio. Sì, bravo. Tu invece dovresti andare in... Bravo, e tu dovresti andare in farmacia.
Io ci sono stato in farmacia, ma tu dovresti
allora ti hanno sbagliato il medicinale.
Grazie Antonio, il vino buono è una delle prime cose da acquistare al supermercato.
No, ma io l'ho acquistato solo sul tuo, sul tuo consiglio.
Certo.
Allora, l'amico farebbe bene a quest'ora, magari, se incomincia ad acquistare qualche calmante, non so, qualche tisana, qualche cosa che lo possa portare a ragionare con meno acidità.
Pure
un po' di bicarbonato, bicarbonato, così digerisce bene.
Ecco. Direttore, prima Francesco le chiedeva, ma il DASPO per le categorie minori, anche per i genitori, insomma, non è stato istituito, non è stato preso in considerazione, visto quello che accade nelle scuole calcio, a margine delle partite?
Ma guarda, io ti dico la verità, si dovrebbe fare una cosa del genere, però io non credo che per il momento si dovrebbe fare. Soprattutto, ripeto, io farei una scuola di, come ti devo dire, di insegnamento ai genitori, guarda, ma i ragazzi lo sanno molto bene che io mi sto battendo per questa cosa, per questa situazione qua, mi sto battendo.
E allora ci riuscirà, ci riuscirà. Direttore, Gennaro da Carino la scrive: secondo me il direttore sta acquistando prosciutto crudo San Daniele, e su questo ci sarebbe da aprire un capitolo bellissimo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa.
Io ti dico la verità, io sono stato tanti anni a Parma, se trovassi un Parma io San Daniele lo trovo un poco più lavorato, questo è un poco più artigianale, un po' più saporito, però sono due ottimi prodotti. In realtà sto comprando un'altra cosa, vuoi sapere pure che cosa?
Questo amico scrive il parmigiano, Tony 54.
No, sto comprando il provolone del Monaco.
Provolone del Monaco, e allora facciamo così, le diamo il tempo di acquistare il provolone del Monaco, ci risentiamo tra due minuti, 0816363633, lei acquisti il provolone del Monaco, ne mangi anche un pezzetto se è il caso, e poi torniamo tra poco con Forza Napoli Sempre. Ascoltiamo questo messaggio vocale prima di salutarci per due minuti.
Ciao Gianluca, buongiorno. Walter da Strasburgo.
Buongiorno Walter.
Io intervengo qualche volta da voi, non spesso, ma qualche volta. Sono pienamente d'accordo con l'amico che ha chiamato prima, ma se voi volete, se voi pensate che queste cose accadono pure a scuola, e c'è nel senso, i figli vengono sospesi, hanno brutti voti, i genitori vanno a scuola e picchiano i professori, ma alla fine, secondo me, se andate guardando, sono gli stessi che poi portano i figli al calcio e fanno storie nei club, fanno le stesse cose, cioè questa è una piaga proprio brutta, cioè veramente si dovrebbe fare qualche cosa, perché non è normale, veramente non è normale. Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, io conosco molto bene l'ambiente del calcio, e mio figlio piccolo non ho voluto che giocasse a calcio nelle scuole calcio, per una questione di legata agli ambienti e alla troppa intensità che ci mettono i genitori a volte, che crea atmosfere non serene, ecco, molte volte per i ragazzini. Quindi nel basket questo non succede, negli altri sport questo non succede, forse perché sono attenzionati di meno, perché ci sono meno aspettative da parte dei genitori, o forse perché ci sono meno persone che lo praticano, e quindi c'è un numero inferiore, essendoci un numero inferiore, per la legge dei grandi numeri è difficile, diciamoci, più difficile trovare persone che siano indisciplinate da questo punto di vista, non lo so, ma comunque insomma questa è la questione. Andiamo in pubblicità con Mary Jane, tra poco ci ritroviamo ancora con Forza Napoli Sempre, con Enrico Fedele e il suo filo diretto allo 081 636 3663. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni al microfono con Mary Jane in regia, Enrico Fedele al telefono. Direttore, buon pomeriggio di nuovo, eccoci qui.
Ciao.
Allora, questo amico scrive: mio figlio era un buon portiere alla scuola calcio, un giorno decise di lasciare, per fortuna, perché durante una partita un tizio gli vomitò le peggiori bestemmie, tanto da farlo piangere, aveva 8 anni, incredibile. Insomma, e fa il paio con quello che è successo a Mezzana tra i Pulcini e il genitore, che per il fatto che il figlio fosse stato sostituito ha picchiato e aggredito l'allenatore di 22 anni. Allora, facile, Fedele sta acquistando salame. Non so se salame di felino o lo strolghino, che è una cosa.
Bravo,
che
mi ha fatto conoscere. Hai indovinato l'ultimo.
Lo strolghino, che conosce da Parma, me lo ha, diciamo così, me lo ha spiegato, me l'ha illustrato l'altro giorno, e oggi lo comprerò anch'io, direttore, perché seguirò il suo consiglio.
Bravo.
Allora, direttore, Lobotka andrà al Barcellona, alla Juventus o resterà al Napoli, secondo te?
Dipende tutto a un prezzo.
E che tutto prezzo ha Lobotka? Perché
dipende dalle esigenze della squadra. Giocatore dipende dall'esigenza. Se vuoi che ti dica che prezzo può avere, non lo so, insomma. A me non è un giocatore che fa impazzire, dico la verità, però vedo che ci sono molte squadre che sono proprio carenti in quel ruolo.
È funzionale, quindi, diciamo, un ruolo funzionale, quindi, che non ce ne
bravo,
sono.
Bravo.
Senta, c'è un amico al telefono, andiamo allo 08163 3-6-3, poi dopo andremo anche sui nomi degli allenatori, perché ne circolano tanti per il futuro. Calzone è stato chiaro, non sarà lui, non dovrebbe essere lui l'allenatore del futuro del Napoli. Andiamo al telefono però, buon pomeriggio, il suo nome?
Riccardo.
Riccardo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca. Gianluca, volevo... ma c'è ancora il direttore?
C'è no? Il direttore Fedele, come no? È qui, è qui.
Allora, prima volevo fare una precisazione e poi faccio una domanda al direttore.
Sì.
Sulle scuole calcio non bisogna fare tutto un'erba un fascio, perché ci sono delle scuole calcio che pensano di partecipare alla Champions League. Se io mando mio figlio a musica, mio figlio a fine anno fa il saggio. Se mando mio figlio alla scuola calcio e pago una retta, pago il kit, pago questo, mio figlio deve giocare allo stesso modo di quando giocano gli altri. Non perché mio figlio deve giocare se è bravo se, o è meno bravo, però ci sono delle scuole calcio che fanno ne fanno una questione di interesse economico, per cui fanno giocare soltanto quelli i più bravi, e non è giusto. Anche io ho avuto una scuola calcio, mi costava 30.000 euro all'anno, ma io prendevo tutti i ragazzini e non pagavano una lira e mi interessavo di tutto io a scopo sociale, cioè toglievo i ragazzini a rischio dalla strada.
Perfetto, questa è la premessa. La domanda, perfetto, Riccardo, qual è?
La domanda è questa: Calzona esordisce sostituendo Kvara al 60°, sbaglia i cambi con il Cagliari e pareggia una partita ormai già vinta, non prepara la partita col Torino, perché la partita col Torino tutti quanti sapevamo come andava a giocare. Calzona non la prepara e pareggia un'altra partita con il Torino, non oppone resistenza al Barcellona, abbiamo fatto due gare senza opporre resistenza. Se il metodo di giudizio è Mazzarri, e allora, come si dice in giro, sta facendo bene. Se il metodo di giudizio non è Mazzarri, il direttore che cosa pensa?
Grazie Riccardo, cosa pensa di Calzona con la premessa e tutti i dati che ha dato Riccardo, le sue opinioni ovviamente.
Ma io penso che Calzone sia un ottimo agricoltore del calcio, nel senso che cura nei minimi particolari quello che può essere la preparazione alla partita, ma una cosa è preparare e una cosa è dirigere durante una partita ed essere di una lucidità unica. Credo che per disabitudine Calzona questo non ce l'ha ancora, perché ha fatto sempre il secondo.
Riccardo ha detto delle cose condivisibili quando dice cambi sbagliati col Cagliari, non preparata bene la partita col Torino.
No, preparata bene non credo, ma che i cambi siano stati intempestivi mi sembra una cosa che oramai tutti hanno appurato, no? Non è possibile cambiare dei giocatori al 91esimo, al 92esimo, al 93esimo, che cosa? Questa è la spiegazione.
Senta direttore, circolano tanti nomi, Calzona, insomma, tra poco torneremo al telefono, è lo 0816363, nel frattempo saluto Mary Jane e anche Mario Palligiano che è in regia. Dopo Calzona, che ha già detto in un'intervista che il suo accordo con De Laurentiis arriverà il 26 di maggio, dopodiché le due strade dovrebbero dividersi a prescindere dal risultato e dagli obiettivi, poi vedremo. Stefano Pioli, Antonio Conte, Italiano, Palladino, Farioli, insomma, tra questi nomi qualcuno ci ha detto sono tutti nomi che non hanno senso, insomma, c'è qualcuno che abbia senso tra questi che ho appena citato?
Ma guarda, non è che non hanno senso, dipende dal progetto, dipende da chi rimane, dipende che tipo di gioco vogliono fare. Io mi sono già espresso in tempi non sospetti, più di qualche mese fa. Io per la piazza di Napoli, anche perché è abituata a delle grandi piazze, non punterei su un giovane, ma punterei su Pioli, io personalmente.
Pioli?
Sì.
Ma perché le piace il Milan?
Sì,
Pioli.
Molto. Pioli è una persona di una serietà unica, io lo conosco personalmente. Ha lavorato su piazze importanti e molto esigenti come Roma, con la Lazio, come Bologna, lo stesso pure a Parma e adesso a Milano. Ha vinto, è esperto, sa gestire i campioni e i giovani, quindi secondo me poi dopo ognuno ha la propria idea.
Lei, secondo lei, cioè, quello che le piace di più come nome o il più fattibile?
No, mi piace di più come serietà, come nome, come esperienza.
E secondo lei a De Laurentiis piace quanto
no,
lei?
No, ma a me non fa piacere che piaccia De Laurentiis. A tutti deve piacere, fuorché a De Laurentiis.
Ho capito, ma se non piace a De Laurentiis non diventerà...
No, deve De Laurentiis o cambia, non gestione, o cambia nel senso che prende un uomo di calcio che sceglie, lo sceglie, poi dopo lo sentirà, si confronterà, ma deve essere una scelta del dirigente sportivo, non del presidente. È chiaro, perché sennò incorriamo nello stesso errore.
Ma è vero che il Napoli vuole prendere Pietro Accardi come direttore sportivo?
Ma questo non lo so, chi prende Accardi, Michele, Giovanna, Cifuni, compagnia, deve dargli la possibilità di poter scegliere, non la possibilità di fare scouting e poi scegliere lui. Questa è la peggiore soluzione che ci possa essere, perché non dà potere al dirigente.
0816363 al telefono, buon pomeriggio. Pronto? È in diretta, chi c'è dall'altro lato? Nessuno. Buongiorno, volevo chiedere al direttore, scrive Antonio da Campobasso, se ritiene pronto Fabio Pecchia per la panchina del Napoli.
Ma forse è un rischio, però Pecchia, dimostrando soprattutto in Serie B, che ha delle buone qualità. Adesso ha avuto anche un ottimo maestro come Benitez, credo. Però credo che Pecchia sia deputato a fare allenatore di Serie A, perché già ha dimostrato che ha vinto già dei campionati, credo, no? Con la Cremonese e adesso con il Parma, che sta dominando questa Serie B.
Allora, l'allenatore l'ha sempre scelto De Laurentiis, su questo non perdete proprio tempo, ci scrive Kat, direttore, l'ha sempre scelto De Laurentiis, quindi...
lo scegliesse ancora, ecco. Però prima non aveva scelto, gli era andata bene, adesso gli è andata male, quindi deve fare, non è che è infallibile, anzi tutt'altro, se dovessimo parlare di oggi, di quest'anno, dovremmo dire che è stato un fallimento.
0816363 al telefono, buon pomeriggio.
Pronto?
Eccoci, buon pomeriggio, il suo nome?
Gianluca, sono Gennaro da Milano.
Gennaro carissimo, ciao.
Saluti il grande direttore, ciao Fedele.
Ciao.
Senti, direttore, volevo domandare una cosa, a parte tutti i disastri che ha combinato questo campionato il presidente, ma dico io, era il caso di mandare via pure in prestito Gerbin, Gaetano,
Zanoli,
che potevano essere utili, perché Gaetano a quando è andato a Cagliari sta segnando 2-3 gol e li ha già fatti, e Gerbin non si sa che fine ha fatto, perché non mi ricordo dove è andato, al Verona?
Monza.
Ma non ti poteva tenere un apple che...
Va bene. Chiaro, grazie, tutto chiaro. C'è anche Folo Ruscio, che è uno che viene chiamato
spesso in causa. Quello che serviva di più. È quello che serviva di più.
Ma sa perché secondo me Folo Ruscio? Secondo me Spalletti se lo porterà pure agli europei, perché tira da lontano, da tutte le posizioni, ha un ottimo, è un'ottima mira anche.
È vero.
È uno dei pochi che ha questa caratteristica, cioè anche se non facesse nulla e se avesse solo quella caratteristica potrebbe essere utile in certi frangenti di partita.
Che poi è una caratteristica che manca al Napoli.
È vero. È un giocatore che dai 25 metri ovunque si trova tira, e ha anche una buona mira, perché la porta la centra spesso e volentieri, quindi se non facesse nient'altro, se sapesse fare,
ma oramai se ne deve fare l'anno prossimo, io devo andare adesso, dai.
No, dicevo anche in chiave nazionale, può darsi che magari come alternativa,
non credo.
Come alternativa. Va bene, al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, ciao, sono Vincenzo, ciao Gianluca, buongiorno direttore. Vincenzo, buongiorno. Volevo fare, sono giusto tre domande, però veloci, fa tutto per radio.
Vai.
Allora, la prima, ogni volta che dobbiamo fare un acquisto, inizia una telenovela, viene, non viene, vuole venire, non vuole venire, e questa è la prima. La seconda...
A chi si riferisce, scusa? Così...
Vabbè, a Coppa Mainz, un po' di tutti, diciamo. Okay. Un po' diciamo, gli acquisti che fa De Laurentiis, fa sempre una telenovela, ci vogliono 100 giorni per capire se il giocatore ha firmato o non ha firmato, e va bene. La seconda la faccio al direttore. Direttore, io le chiedo, sempre cortesemente, perché qua in Italia i giovani italiani non vengono valutati come i ragazzi come vengono valutati all'estero. Esempio, Gaetano, un giocatore italiano cresciuto nella primavera del Napoli, perché l'ammara in prestito se poteva giocare con noi a centrocampo?
Grazie, grazie. Questa è una domanda che fa il paio anche con quello che diceva prima Gennaro da Milano.
Ma tieni presente che Gaetano è stato qua ed era l'alternativa a due o tre giocatori, e ti spiego. Uno era l'alternativa al Zelisk, perché quello è il suo ruolo, nonostante che molti abbiano tentato di farlo giocare in un altro modo. L'altro era Elmas. Non so se mi sono spiegato. Quando poi hanno preso Lindstrom, che non è assolutamente un esterno, ma un giocatore, un 9.5, e quindi praticamente anche lui un giocatore di inserimento, giocava poco. Ma bisognerebbe, una cosa è giocare nel Napoli, una cosa è giocare nella Cremonese o giocare nel Cagliari. Dipende dagli obiettivi del... Credo che nel Napoli non avrebbe giocato, anche se in questo momento, avendo fatto fuori per puntiglia dei rischi, forse è un giocatore che più si adattava.
L'errore è stato non prendere Gudmundsson quando il Napoli poteva l'anno scorso, o Koopmeiners quando il Napoli poteva due anni fa. Direttore Fedele, buon provolone del Monaco.
Grazie, pure a te.
Compreremo lo strolchino, questo salame fatto.
Mi fai sapere, mi fai sapere.
Con, diciamo così, i residui del culatello. Grazie. Grazie, direttore, per essere stato con noi. Grazie, Enrico Fedele. E ci dobbiamo fermare, vero Mario Palleggiano? Ci dobbiamo fermare o no? Pubblicità, tra poco. E in questo lunedì di marzo, di fine marzo, all'inizio della settimana che porta Napoli-Atalanta e alla Santa Pasqua, in tanti si soffermano sull'episodio di Mezzana, dove un papà di un bambino di 11 anni che giocava a pallone ha preso a testate l'allenatore di 22 anni del figlio di 11 anni. Insomma, un genitore che fa cose del genere, a prescindere dall'età del figlio, ma insomma, soprattutto se il figlio ha 11 anni, solo perché viene sostituito, mi sembra, insomma, è successo a Mezzana, in provincia di Ravenna. Quindi l'ambiente, diciamoci, delle scuole calcio purtroppo non è sempre sano ovunque, non solo da queste parti, quindi lo chiariamo subito. Guido Trombetti, professore, editorialista tra le altre cose, ma sapete insomma quello che ha fatto, da politologo a già rettore dell'Università Federico II, adesso editorialista del Mattino anche. Buon pomeriggio, professore.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
In tanti papà ci scrivono, questo amico scrive: anni fa, dopo due discussioni nate con due scuole calcio, non ho mai più portato mio figlio a giocare. Insomma, l'episodio di Mezzana, che non è a Napoli ma è in provincia di Ravenna, come dicevamo, però è sconcertante, insomma, per un bambino di 11 anni che viene sostituito, il papà si risente, aggredisce l'allenatore, e questo è lo specchio purtroppo di quello che accade quando ci sono aspettative troppo alte per i figli nell'ambito del calcio, del gioco del calcio.
Vabbè, ma questo è un episodio al confine tra l'imbecillità e la delinquenza. Purtroppo è il problema delle scuole calcio. Con tutti quelli con i quali ho parlato mi dicono che il problema sono i genitori, ma d'altro canto nelle scuole com'è? Ormai i genitori sono i sindacalisti dei figli nelle scuole, attraverso i consigli di istituti, i consigli di classe, non si preoccupano dell'apprendimento ma fanno il sindacato, e questa è una cosa, è una deriva alla quale andrebbe messo freno. Per le scuole calcio rischiano di diventare un momento negativo invece che un momento positivo. Non so come si possa fare.
Qualcuno suggerisce il DASPO anche per i genitori dei ragazzini, cioè che non possono più andare a vedere.
Ma questo altro che DASPO, io ti farei una querela per lesioni.
L'ha avuta la querela. Senta, ha visto l'intervista a Calzona dalla Slovacchia, che chiaramente ha detto: il mio accordo con De Laurentiis è fino al 26 di maggio. Lei ci crede? Sì, che a prescindere dagli obiettivi.
Ma lui è un gran signore, Calzona, insomma, e io anzi mi auguro che se non resta a Napoli qualche squadra di Serie A l'anno prossimo lo prenda, perché è una persona molto seria e molto competente. Io non andrei di fretta a sostituirlo, vediamo che cosa accade, vediamo come funziona queste nuove partite e poi anche se il presidente non può perdere tempo, se no si ritrova nelle stesse situazioni complesse dell'anno passato, io però un pensierino, almeno 2-3 partite ancora aspetterei.
Senta direttore, è più facile che il Napoli vada in Champions League o che De Laurentiis indovini un allenatore, il nuovo allenatore dell'anno prossimo?
Ma è più facile che un cammello passa per la cruna del lago.
Ah, quindi nessuna delle due?
Sta scritto nei libri sacri. No, io credo che De Laurentiis indovinerà l'allenatore questa volta, perché lui ha tutti i difetti di questo mondo, ma è certamente un uomo intelligente.
Fedele, che lei conosce bene, diceva lo indovina se non lo sceglie lui.
No, lo indovina e basta. Indovina perché ha ammaestrato e lo farà anche presto, perché lui vuole rifare la squadra, ma direi che è una necessità, non è una, è anche una scelta. Non può farla se non aiutato dal nuovo tecnico, che poi dovrà gestirla questa squadra. La cosa ragionevole è che entro un mese lui scelga l'allenatore e insieme all'allenatore immagini anche la campagna acquisti. Insomma, io non dico che l'allenatore sceglie gli uomini, ma l'allenatore deve indicare i profili. Voglio un uomo di fascia così, voglio un centrale di centrocampo così, questo io penso che debba essere. Quindi
allora, domani c'è, io tornando al calcio giocato, professor Trombetti, domani c'è la finale dei play-off per l'europeo tra Georgia e Grecia. Dopo la squalifica rientra Kvaratskhelia, che potrà essere protagonista e potrà tentare di trascinare la sua Georgia agli europei. Comunque è una settimana fondamentale questa, perché mercoledì riprendono gli allenamenti agli ordini di Calzona, che per il momento è assente, 3 allenamenti, e poi Napoli-Atalanta, la prima di 9 finali e forse insomma la partita più importante, perché deve fungere anche da trampolino di lancio verso questa benedetta Champions League, no?
Guarda, io l'ho già detto e lo ripeto, perché non voglio altre delusioni, non mi faccio illusioni. Allora, la logica dice che è un'impresa disperata, però a volte le imprese disperate riescono, e quindi uno segue con passione, segue con dedizione questa avventura. Ma che il Napoli vinca 7-8 partite su 9, francamente lo vedo, ma chiunque ha un minimo di sale in zucca.
Sì, quindi lei che è un matematico, non è che diciamo così ha difficoltà aritmetiche di dare chance al Napoli, ha difficoltà legate all'aspetto, diciamo così, del tecnico e tattico del Napoli, insomma, è prestazionale.
Dal punto di vista aritmetico nemmeno l'Inter ha vinto già il campionato. Però io dico, certo, dal punto di vista aritmetico il Napoli ce la può fare, ma ci vuole una congiunzione astrale molto particolare. Noi dobbiamo vincere molte partite, gli altri si devono fermare. Si devono fermare almeno in 3, insomma non è banale, ma non solo non è banale, non è ragionevole sperarci. Io credo che Napoli debba evitare di uscire proprio dall'Europa e quindi stringere i denti per andare almeno in Europa.
Sarà facile ricostruire il Napoli con una rosa che si è un po' svalutata quest'anno?
Ma
i dati dicono di 75 milioni di euro, cioè il 12,8%.
Sarà un problema. Questa volta il presidente sarà chiamato a prendere.
Fare qualche sacrificio, insomma.
A prendere dal vivo, e non ci facciamo poi prendere anche dall'eccesso di entusiasmo, perché quando una squadra la ricostruisci poi rende dopo un paio d'anni, non è che si ottimizza subito.
Ma Raspadori, lei che voto dà a Raspadori dopo la partita di ieri tra Italia e
Guarda, Raspadori a me dispiace molto, è un giocatore, insomma, basta guardare dei tocchi, delle aperture che fa, è delizioso.
Sì.
Però mi sembra entrato in un loop, come devo dire, di incomunicabilità col mondo, perché lo mette a destra non funziona, lo mette a sinistra non funziona, lo mette al centro non ha fatto un tiro in porta. È un ragazzo che in qualche maniera è stato lavorato dall'esperienza napoletana.
Un po' di confusione, spero, forse tattica. Se in
io spero che lui vada via, trovi una convocazione in una squadra che fa un modulo con due punte, dopodiché lui potrà rendere al meglio, perché è veramente un peccato.
Professore, prima di salutarle e augurarle buona Pasqua, prima Fedele auspicava l'avvento di Pioli sulla panchina del Napoli. Stefano,
ma guarda, anche io vorrei Pioli a Napoli, anche se mi ricordo del presidente Ferrarino che stava per ingaggiare Cagni.
Sì, Gigi.
Andarono a cena insieme, Cagni prese un brodino e lui disse: uno che mangia il brodino a cena non va bene a Napoli.
Insomma, perché Pioli mangia il brodino a cena?
Secondo me Pioli è il vivo che mangia il brodino, però è un uomo di grande buonsenso, di equilibrio, potrebbe essere l'uomo giusto. Io non amo italiano, però
meglio Pioli, insomma, che italiano, secondo lei.
Sì, francamente sì.
Grazie e buona Pasqua, se non ci sentiamo prima, professore.
A tutti.
Grazie a Guido Trombetti, grazie. Un paio di messaggi vocali prima di chiudere, abbiamo 2 minuti di tempo, quindi via.
Buongiorno direttore, mi chiamo Marco. Le volevo fare, vista la sua comprovata fede bianconera, le volevo fare una domanda. Come vede Allegri sulla panchina della Juve la prossima stagione?
Ma lui non... Fedele non è assolutamente tifoso della comprovata fede bianconera, non è assolutamente.
Buongiorno Radio Marte, sono Luigi da Napoli. Gianluca, come non sopporto le persone che, non sapendo come argomentare sul calcio, tacciano gli antinapoletanità o che bevono il vino le persone che vanno contro la programmazione societaria del Napoli, che è stata evidentemente fallimentare. Cioè, comunque il dottor Fedele può avere delle idee che possono essere contestate, ma dire che non capisce niente di pallone un personaggio che sta da 40 anni in due pallone è qualcosa di assurdo. Piuttosto che vorrei dire, chi si accontenta di questo stato del Napoli e non critica la presidenza, questo è tifoso del Napoli, questa persona qua.
Va bene, tutto chiaro, ma non ci sono dubbi che Fedele sia uno dei più competenti di calcio. Antonio scrive: Raspadori è conteso da Inter e Juve, la più forte seconda punta che c'è in Italia. Anche a me piace tantissimo, mi auguro che possa esplodere, è ancora giovane, c'è tutto il tempo davanti a Raspadori, e che il Napoli ci pensi bene, che non faccia errori, perché magari cederlo potrebbe significare fare un errore madornale di cui poi pentirsi in futuro. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live, pronto Dario Sarnataro, grazie a Mario Palligiano e Mary Jane in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Forza Napoli sempre, si ferma qui, torna domani a mezzogiorno. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.